Intanto benvenuti in uno spazio curato dalla redazione di Pagina Ebraica e dedicato al commento alla rassegna stampa. Il Consiglio dei Ministri ha approvato nella notte il Recovery Plan, 172 pagine che spiega il Corriere della Sera, descrivono i programmi di spesa con i quali il governo chiederà alla Commissione Europea i 209 miliardi di euro destinati proprio all'Italia nell'ambito del progetto Next Generation EU per rilanciare l'Unione dopo la pandemia. Nella nuova versione sono stati portati a 20 i miliardi destinati alla sanità, 46 saranno quelli che andranno alla digitalizzazione e alla cultura, 28 all'istruzione. Il via libera al programma modificato è arrivato con l'astensione delle ministre di Italia Viva e, titolano i principali quotidiani italiani, tra il partito di Renzi e il presidente del Consiglio Conte, oggi sarà la giornata decisiva. Si capirà infatti il futuro del governo, se sarà Conte Ter e in quale forma, se invece sarà esecutivo di scopo, allargato a tutte le forze politiche, se piena pandemia e con la campagna vaccinale da gestire, si tornerà purtroppo alle urne. Impeachment, nella notte il vicepresidente degli Stati Uniti Mike Pence ha escluso la possibilità di ricorrere al 25° emendamento per rimuovere Donald Trump dalla presidenza. Dal Texas Trump ha difeso il suo discorso di Washington, genesi dell'assalto al Campidoglio, definendolo appropriato, non lo considera però tale, scrivono Repubblica e Corriere, la figura più influente tra i repubblicani, ovvero Mitch McConnell, capo del partito al Senato. McConnell, per quattro anni strenuo difensore delle politiche di Trump, sarebbe ora favorevole al suo impeachment. Quanti repubblicani farebbero la stessa cosa? Ne servono 17 per raggiungere il quorum dei due terzi necessari per una sentenza di colpevolezza, scrive il Corriere. Il vecchio blocco repubblicano, schierato nella difesa d'oltranza di Trump, sta franando. Vedremo fino a che punto. Oggi almeno 10 deputati potrebbero votare con i democratici per avviare formalmente l'impeachment alla Camera. Dunque, questa è la direzione che vuole intraprendere il congresso americano, si vedrà se si arriverà fino alla fine. Intanto di Trump parlano ovviamente anche i quotidiani italiani e i commentatori italiani, tra gli altri Giuliano Ferrara, che in riferimento all'impeachment dice: potrebbe trasformare Trump da loser a vittima dell'establishment e sarebbe una strada da evitare per non concedergli un altro palcoscenico. Per Fiamma Nera Einstein invece, sul giornale, la messa in stato d'accusa del presidente è un accanimento e una purga contro i conservatori, così come la sua sospensione dalle diverse piattaforme social. Di parere opposto il premio Pulitzer Viet Thanh Nguyen, intervistato da Repubblica. I conservatori continuano a usare lo spauracchio della cultura e della cancellazione per difendere il linguaggio fatto di soprusi, violenze o palesi falsità, come le assurde teorie secondo cui le elezioni americane sono state truccate, afferma il giornalista a Repubblica in riferimento alle parole di Trump. Ma la libertà di espressione non è senza condizioni, non consiste nel dire qualsiasi cosa senza pagarne mai le conseguenze, ci sono dei limiti. Torniamo in Italia, antisemitismo e fascismo digitale. Le procure di Torino e Firenze stanno indagando su due preoccupanti casi di odio online, al centro di diversi approfondimenti appunto sui quotidiani di oggi. Il primo è legato all'attacco antisemita su Zoom durante la presentazione dell'ultimo libro di Lia Tagliacozzo, che in diverse interviste racconta l'accaduto e auspica che le piattaforme si dotino di strumenti per rintracciare immediatamente gli incursori. Iene da tastiera le definisce a Repubblica. Vittorio Rizzi, vice capo della Polizia di Stato e presidente dell'OSCAD, agiscono come gli stalker ma partono in branco facendosi forti dell'anonimato, garantito e dalla facilità di accesso. La condotta non cambia, l'odio resta odio, la modalità è figlia dei tempi che viviamo, elemento messo in luce anche da Elena Leventhal su La Stampa. E al peggio non c'è mai fine, come dimostra l'indagine degli inquirenti in Toscana. Una ventina di giovani, in prevalenza minorenni, residenti in varie regioni italiane, si scambiava su WhatsApp centinaia di foto e filmati con bambini in tenera età costretti a subire atti sessuali disumani, riporta Repubblica Firenze. E poi decine di video e sticker inneggianti a Hitler, ai campi di concentramento nazisti e ad atti violenti verso i disabili. Dunque, un altro capitolo vergognoso dell'odio che corre sulla rete e sui diversi social. Si parla invece di Sheldon Adelson sul Corriere e sul Foglio, uno degli uomini più influenti nel mondo conservatore americano e israeliano, magnate dei casinò e proprietario di mezzi di comunicazione negli Stati Uniti e in Israele. Adelson ha lasciato un segno profondo nella politica di entrambi i paesi ed è scomparso ieri all'età di 87 anni. Io vi ringrazio per l'attenzione, il nostro Bokertop si conclude qua e vi do appuntamento ai nostri prossimi approfondimenti.